Ed eccoci di nuovo in diretta, parliamo, come dicevamo, cambiamo continente, ma non per questo non parleremo insomma di altre realtà, altri paesi di cui se ne parla pochissimo. Stiamo parlando di Africa. Pronto?
Ciao a tutti e a tutti.
Ecco, ci senti? Bene, volevamo iniziare, insomma, volevamo parlare oggi, lo dicevo all'inizio di questo spazio di approfondimenti, volevamo parlare di Sudan e Tunisia, aggiornamenti dal Sudan, però io direi iniziamo dalla Tunisia, perché insomma le ultime notizie, oltre insomma quelle repressive di cui già avevamo più volte parlato, ma ci sono anche un po' delle prese di posizione, no? Anche il sindacato che mette in discussione alcune politiche di riforma che nella Tunisia già disastrata il Fondo Monetario Internazionale chiede.
Sì, perché il sindacato, che è un potente sindacato della UGTT, nella manifestazione del 1° maggio si è espresso, insomma, diciamo così, in qualche maniera, in maniera comprensiva rispetto alle posizioni di Saied, che ha rifiutato sostanzialmente il prestito al Fondo Monetario Internazionale, perché non accettava le contropartite che erano delle riforme di aggiustamento strutturale, nonché poi la fine dei sussidi al prezzo di alcuni beni essenziali. Chiaramente questo avrebbe portato a un peggioramento della condizione di vita dei tunisini, e ha trovato una sponda, diciamo così, inaspettata sull'UGTT, anche se poi oggi per esempio in Tunisia si è parlato anche del fatto che la classifica per quanto riguarda la libertà di espressione la Tunisia è retrocessa parecchio, perché ci sono stati dei recenti attacchi anche alla libertà di espressione, ma non solamente, perché poi in realtà in Tunisia diciamo che c'è un prima e un dopo il 17 aprile del 23, che è il giorno in cui le autorità hanno praticamente sferrato, insomma, un duro colpo all'opposizione, arrestando la scelta di Kanouchi, che è il presidente di Ennahda, il partito islamista moderato ed ex presidente peraltro dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, e quindi questo ha colpito ulteriormente l'opposizione. Peraltro c'era stata già a febbraio un'altra ondata di incarcerazioni che aveva coinvolto politici e anche leader di partito. La cosa interessante è che tutti questi sono stati perseguiti con tre diverse fattispecie: uno che riguarda la minaccia alla sicurezza dello Stato, la complicità con le potenze straniere e l'intenzione di mutare la natura del regime. E quindi sono questi tre fattispecie estremamente insidiose, che si collegano al decreto legge 54 che è stato messo in campo nel settembre del 2022, che è un provvedimento che molte voci dell'opposizione e della società civile vedono come un mezzo per invadiare la libertà di espressione e dei media, col pretesto di prevenire la criminalità informatica, le voci e le informazioni false pubblicate o trasmesse su internet. E infatti proprio in base a questo è stato arrestato il capo di Mosaic FM, una delle radio più ascoltate in Tunisia, e sono stati arrestati molti altri. È un po' paradossale che venga utilizzato questo strumento, perché poi la campagna elettorale di Saied per diventare presidente nel 2019 era così anche le altre tappe, insomma, del suo percorso, come la Costituzione, la consultazione nazionale per l'elaborazione di una nuova Costituzione, hanno tratto un grande beneficio dalla visibilità su internet. Però quello che conta per l'esecutivo sostanzialmente è eliminare definitivamente i cosiddetti agitatori. È chiaro che questo decreto 54 ha messo a tacere molti critici del regime, anche quelli che non erano necessariamente impegnati in politica. Gannucci è stato arrestato non con questa, con questa fattispecie giuridica, ma è stato arrestato per cospirazione contro la sicurezza dello Stato. La cosa interessante è che neanche Ben Ali era arrivato a tanto, perché Ben Ali arrestava i suoi oppositori ma perseguendoli per dei reati, non per la loro opinione. In questo clima i dissidenti non osano esprimere in maniera forte e chiara la loro critica di fronte a chi plaudi a questi arresti, perché questi arresti poi in qualche modo sono anche sostenuti dalla politica populista, dallo spirito di vendetta, perché si prende di mira per esempio Gannucci e il Nada per non aver saputo governare il paese, per aver rubato rispetto ai beni pubblici, e quindi questo populismo però poi paradossalmente si interseca anche con un conservatorismo che comunque è nel terreno sociale, perché Nada, nonostante insomma abbia perso sicuramente influenza dal punto di vista diciamo così elettorale, sul terreno sociale però aveva un certo radicamento. Adesso per esempio ci sono tantissime donne che girano velate in Tunisia, cioè c'è un conservatorismo che si collega poi anche a questo populismo un po' vendicativo di Saied. Quindi c'è una spaccatura all'interno dell'opinione pubblica che è molto marcata, ci sono i buoni, i cattivi, i patrioti, quelli che non sono patrioti, e chiaramente in questo clima Saied insomma diciamo così trova spazio perché
sì, per legittimarsi, no? Infatti mi sembra infatti è proprio di oggi, vabbè, insomma leggevo una notizia insomma dull'Ansa su queste dichiarazioni di Saied in cui le libertà, dice lui, dichiara, non sono mai state minacciate, non sono minacciate in Tunisia, riferendosi a un episodio di libro Frankenstein di Tunisi,
quello del libro
ritirato, sì. No, e subito insomma dice no, non è vero che c'è una censura, perché si vende nella libreria qui a fianco, però nella fiera del libro dice era perché non c'era come dire nel cartello, non era stato messo, no?
Questo è però, stato un episodio significativo, perché questo libro, che è un romanzo di Kamel Yahi, Frankenstein Tunis, che doveva essere presentato alla fiera del libro internazionale di Tunisi, che parte il 28 aprile fino al 7 maggio, il suo editore, la Maison du Livre, si è visto a un certo punto sostanzialmente sequestrato, ritirato dal Ministero degli Affari Culturali questo libro, con la scusa che non era stata preavvisata la presenza sugli scaffali, diciamo così, della fiera di questo libro, ma in realtà è stata un'operazione di censura. Poi Saied si è fatto vedere che andava alla fiera del libro a vedere questo libro, ma in realtà c'è stato, dietro la scusa del regolamento interno della fiera, in realtà è un'operazione di censura che riguarda questo, è un altro libro che è stato scritto su di lui. E questo,
quindi cioè, diciamo che tu fai parte, no? Perché poi Saied dichiara, no, rispetto alle cose, che chiunque mette in discussione, non la voglio dire perché mi viene da ridere, mette in discussione lo stato della libertà in Tunisia a livello nazionale o internazionale, o è un mercenario o è in un profondo coma intellettuale. Quindi cioè, tu stai in un profondo coma intellettuale se stai dicendo questo, perché questo l'ha detto lui questa mattina.
A quanto pare è così. Poi oltretutto diciamo che non è un caso che Saied abbia bisogno di creare dei diversivi, perché non ha risposte rispetto ai problemi urgenti della Tunisia. È l'altro diversivo che c'è stato, era il diversivo che riguardava appunto i migranti,
sì, e sì, poi, gli africani.
Adesso si trova di fronte a questo problema del rapporto con il Fondo Monetario Internazionale. Lui dice che il Fondo Monetario Internazionale fa un'ingerenza intollerabile e rifiuta il diktat, però al contempo lui continua i negoziati con il Fondo Monetario Internazionale, e poi gli Stati Uniti gli hanno fornito 25.000 tonnellate di grano. Quindi è una posizione la sua delicata. Poi di fronte a questa situazione economica disastrosa, Syed che ha fatto, ha ritirato fuori l'idea di rilanciare l'industria di fosfati da un decennio ormai molto a rilento, e secondo lui potrebbe generare delle entrate che consentirebbero alla Tunisia di fare a meno dei prestiti delle istituzioni internazionali, e questo l'ha detto durante una riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Praticamente lui ha rifiutato sostanzialmente 2 miliardi di dollari di prestito da parte del Fondo Monetario Internazionale, però ha affermato che il fosfato che abbonda nel sottosuolo tunisino è come l'oro non sfruttato. Il nostro oro è sottoterra, dice, poiché il paese deve affrontare una difficile situazione finanziaria. La Tunisia in realtà è un grande produttrice di fosfati, l'ex fiore all'occhiello della sua economia era la Compagnie des Phosphates de Gassa, però la produzione del fosfato è crollata. Il fosfato, per esempio, si fanno i fertilizzanti, è crollata dalla produzione del 2011 per mancanza di investimenti, e poi soprattutto perché c'erano state anche delle tensioni sociali, in quanto i luoghi dove si estraggono la ricchezza non viene distribuita nelle regioni e fra la popolazione, soprattutto della zona del centro-ovest dove si trova questo minerale, che è una regione assolutamente marginata. Consideriamo che la Tunisia produceva nel 2010 8 milioni di tonnellate, adesso ne produce circa 3-4 milioni, praticamente la metà. Inoltre ci sono stati molti problemi rispetto alla linea di produzione del fosfato, perché addirittura hanno anche acquisito dei vagoni per il trasporto del fosfato che si sono rivelati inagibili sulla linea ferroviaria esistente. La Tunisia poi, dal punto di vista energetico, c'è anche il discorso della produzione petrolifera del paese, che è molto ridotta rispetto a quella dei paesi vicini, però la Tunisia è importante perché lo scacchiere proprio energetico del Mediterraneo, perché per il suo territorio è attraversato dal Transmed, questo gasdotto costruito dall'ENI che trasporta il gas algerino fino a Italia, quindi l'infrastruttura è diventata adesso sempre molto importante. L'ENI sta investendo in Tunisia nel settore dei combustibili fossili e poi anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi diciamo che
Un rapporto, no, di un'inchiesta condotta da Ray Common che si chiama Sabbie Mobili, proprio sul
che racconta
gli interessi dell'ENI nel petrolio, nel gas in Tunisia, gli investimenti in Tunisia.
Sì, e quindi si trova in questa situazione, da una parte con questa torsione autoritaria che continua, che ormai insomma ha preso veramente un percorso probabilmente senza ritorno, dall'altra una situazione economica disastrosa, con questi tentativi, sembrano piuttosto aleatori peraltro, di trovare una soluzione alla crisi economica, però al contempo non c'è al momento questa posizione rispetto ai migranti, per esempio, ha portato alla fuga di tantissimi migranti subsahariani, che invece erano fondamentali, molto importanti per l'economia tunisina, perché appunto soprattutto nel settore del turismo e della ristorazione, molti migranti che sono fuggiti sono migranti che provenivano dalla costa d'Avorio. E perfino il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, mette l'accento su questa situazione, perché di fatto la Tunisia si potrebbe ritrovare con una necessità paradossalmente di manodopera, ma la
un problema molto simile al nostro.
Molto simile al nostro, anche se loro non hanno, diciamo così, l'inverno demografico come ci abbiamo noi, però sicuramente tutti questi lavori non venivano fatti da fini, quindi è chiaro che si ritroverebbero in una situazione complessa, anche se poi peraltro anche il turismo, che era una delle entrate maggiori della Tunisia, adesso insomma comincia a soffrire, perché è una situazione sempre più difficile, e oltretutto i flussi di migranti alla fine vengono anche in qualche maniera si pone anche il problema di come riuscire a sostituire questa manodopera, perché si parla di 2200 cittadini dell'Africa subsahariana che sono andati via durante il 2023, però quelle sono le partenze legali, poi ce ne sono tante altre che sono illegali, di cui appunto i numeri non si conoscono, e quindi è chiaro che questa situazione provoca uno squilibrio economico notevole, e oltretutto un clima, diciamo così, dal punto di vista proprio, ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate, un clima, diciamo così, difficile proprio di vita per i migranti, anche perché poi sono combinate multe a chi affitta alloggi a migranti non regolari, e quindi tutta una serie di provvedimenti che rendono la vita degli immigrati subsahariani ancora più difficile in Tunisia.
Certo, dopo una politica, lo ricordiamo, invece della Banca Africana negli anni passati, appunto di, come dire, circolazione, di far affluire tanti migranti subsahariani, soprattutto in termini di formazione e sviluppo nell'area del Nord Africa. Uno dei paesi erano appunto le università tunisine, no? Per esempio. Poi non mi ricordo se c'erano pure qualche università ucraina dentro questi piani della Banca Africana, sicuramente quelle tunisine.
Insomma. Sì, poi se si va a esaminare il flusso dei migranti, al di là insomma di quello che si dice, ma dell'invasione bla bla bla, in realtà gran parte del flusso dei migranti che venivano dall'area subsahariana si fermavano in Nord Africa. Quindi insomma c'era anche una. Diciamo così, era anche un punto di arrivo di questa migrazione, perché comunque lì poi si trovava la possibilità di lavoro, ma anche di accesso, per esempio, come dicevi, all'università, c'erano progetti più o meno di integrazione, e la sovrastruttura ideologica, diciamo così, di questo rifiuto di migranti subsahariani è costituita da questa dichiarazioni xenofobe che parlavano appunto della famosa sostituzione etnica, del piano per cui volevano sostituire la popolazione araba con la popolazione africana.
Certo che, diciamo, Saied ha saputo ben pescare nella pancia dei propri concittadini, mettiamola così, perché insomma queste problematiche sono diversi anni, insomma, che vengono denunciate quantomeno dall'associazione, mi ricordo, di studenti subsahariani africani, insomma, di episodi razzisti in Tunisia.
Ma dagli stessi tunisini, sono anche tunisini che chiaramente rifiutano questa
certo. Sì, ma lo ricordo. Invece, siccome il tempo stringe, volevamo insomma chiedersi un aggiornamento, insomma, voglio dire, aggiornamento. Si continua a parlare di morti, la situazione è sempre più tragica, i civili sempre più in mezzo, però non so se.
Perché poi inizia. La tregua non regge. Non ci sono tregue, nel senso che la tregua non regge, entrambe le parti si rimpallano le responsabilità degli scontri che sono in corso a Khartoum, a Omdurman, che è la città gemella della capitale, all'altra parte del Nilo, a Kafuri, e adesso comincia a bruciare anche il Darfur. Le Nazioni Unite dicono che i generali in guerra hanno accettato di inviare dei rappresentanti per dei negoziati in Arabia Saudita, però ancora non si vede niente. L'Egitto ha proposto una bozza di risoluzione all'ONU, cui chiede una cessazione immediata e completa dei combattimenti, nonché una riunione di emergenza legale. Si parla di almeno 530 persone morte tra civili e combattenti, ma i morti sono sicuramente di più. Si parla di 800.000 profughi che starebbero lasciando il paese entrando chiaramente nei paesi confinanti. Poi c'è un problema che riguarda le ambasciate, perché le ambasciate occidentali sono state chiuse, sono stati rimpatriati gli occidentali, ma molti cittadini sudanesi avevano i passaporti per il visto in queste ambasciate e non possono più darli. E non riescono neanche a andarsene, perché la via di fuga più vicina è l'Egitto, che comunque dista 900 km da Khartoum, però loro non possono neanche andare in Egitto perché non hanno il passaporto, quindi sono prigionieri a Khartoum. Khartoum è una città che ha circa 5 milioni e mezzo di abitanti, ma non tutti sono riusciti a sfuggire, anche perché fuggire da lì vuol dire passare attraverso il percorso di terra che è molto pericolosa, a parte che poi si trova di fronte al saccheggio di uffici e di magazzini quindi è difficile anche distribuire cibo, medicinali, è complicato per le famiglie che stanno dentro i centri urbani, l'accesso all'acqua, al cibo e al carburante, i trasporti fuori dalle aree più colpite costano tantissimo, non ci si può spostare se non con difficoltà nelle aree più sicure, e già prima del conflitto un terzo della popolazione era a rischio di carestia e sopravvivenza, quindi figuriamoci adesso. E quindi la situazione è sempre più complicata. In questa situazione così complicata ci sono varie letture che riguardano per esempio la presenza dell'influenza dei russi in Sudan, perché Wagner è presente in Sudan non solamente perché preparare il terreno per la base navale russa sulla costa del Mar Rosso a Port Sudan, base che era stata promessa a Lavrov da tutti e due i contendenti, ma un po' più da MT, che ha dei legami molto più forti con i russi. Probabilmente i russi non avevano previsto che la guerra in Ucraina sarebbe durata così a lungo, quindi hanno bisogno dell'accesso all'estrazione dell'oro in Sudan. In realtà è dal 2017, da quando c'era Bashir, che i russi guardano al loro sudanese, e Bashir all'epoca aveva incontrato a Mosca Putin e dette delle concessioni minerarie, guarda caso la M Invest di San Pietroburgo, che è proprio la società di Prigozhin, il capo della Wagner. Poi, quando è caduto al Bashir, le miniere sono passate sotto il controllo della società di Dagalò MT e di suo fratello e dei suoi due figli, e quindi i russi hanno stretto i legami con MT, hanno fatto una sorta, diciamo così, di accordo con un trasporto aereo tramite quello che è una compagnia aerea statale russa, che portava fuori l'oro che veniva estratto. Hanno fatto tutta una serie di scatole cinesi, diciamo così, finanziarie per evitare l'embargo, e tutto questo si concentrava soprattutto nella regione di Atbara, che è più di 300 km a nord di Khartoum, e loro prendeva diverse vie. Poi veniva caricato sugli aerei di questa compagnia e poi veniva portato alla Latakia in Siria, dove c'è la base militare russa, e poi da lì in Russia, in parte via terra attraverso la Repubblica Centrafricana, dove ci sono quasi 1500 uomini della Wagner, e non si sa quanto oro abbiano estratto i russi in Sudan, ma qui parliamo nel 2022 di 41 tonnellate d'oro. Il Sudan è il terzo produttore d'oro dell'Africa, dopo il Sudafrica e il Ghana, quindi insomma sono grosse, si stima che sono parecchio l'oro che viene estratto da queste miniere, e non è escluso che uno dei problemi che c'era fra Buran ed MT, oltre al discorso dell'assorbimento dell'RSF nelle forze regolari, fosse anche la divisione, la spartizione di questa torta dell'oro.
Certo.
Quest'oro dove finiva? Anche a Dubai. A Dubai ci finiscono 16 miliardi di dollari l'anno di oro, perché a Dubai è il centro nevralgico del riciclaggio dell'oro sudanese. Diciamo che seguendo il denaro, seguendo l'oro, si ha un'idea dei collegamenti della crisi sudanese con tanti altri attori esterni.
Sì, diciamo, seguendo il flusso dei soldi capiamo le origini di questi conflitti. Infatti, non so, un'ultima domanda, magari. Oggi, ad esempio, è uscito un articolo su l'IMES online che titolava "Prove di guerra per procura anche in Sudan", e fa riferimento proprio all'interesse di alcune, appunto, tra cui Russia, Stati Uniti e Cina, rispetto a quest'area del Sudan, no? Rispetto a una possibile riorganizzazione di un nuovo ordine mondiale. Ecco, secondo te anche nel Sudan c'è anche una guerra per procura? Perché da quello che dicevamo sembra più una guerra economica interna, insomma,
no,
di flussi di soldi.
Nasce così, ma ci sono degli attori internazionali. Guarda, possiamo dire che sicuramente per esempio c'è l'Egitto che sostiene Al-Burhan, che vede nel Sudan il suo cortile di casa, l'ha sempre visto, che gli consente l'accesso ai confini del rivale etiope, e quello in funzione della famosa diga del Rinascimento etiope, che va a colpire gli interessi sia egiziani che sudanesi. Ma per l'Egitto è così anche con le monarchie del Golfo, che ci sono anche loro, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, MT e il Burhan hanno mandato i soldati a combattere con l'Arabia Saudita contro gli Houthi, e la priorità per questi paesi è evitare, e questo è l'aspetto che purtroppo viene spesso sottaciuto, l'avvento della democrazia alle sue porte, perché tutti e due i contendenti in realtà sono quelli che hanno fatto il colpo di Stato contro il tentativo civile di transizione. Quindi il l'appoggio che danno queste, l'Egitto, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, e soprattutto perché vogliono evitare che arrivi la democrazia alle sue porte, evento che purtroppo è sempre più lontano considerando l'aspetto della guerra. Dall'altra parte del Mar Rosso, il Sudan è considerato un bacino di terra agricola attraversato dalle acque del Nilo, e chiaramente un giacimento di ricchezze minerarie, nonché una porta d'accesso alla terraferma americana, e quindi questo vale per Mohammed bin Salman, che è in Arabia Saudita con la sua Vision 2030, e anche con Ben Zayed, perché vogliono trasferire il baricentro dell'economia dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi dalle sponde del Golfo a quelle del Mar Rosso, tant'è che gli Emirati hanno già preso possesso dell'isola di Socotra, e l'Arabia Saudita
è di fronte allo Yemen,
cioè,
ecco, è base russa.
Sì, sì. Infatti, anche Israele c'ha interesse, sì. Il riconoscimento dello Stato ebraico da parte del Sudan era la condizione per ottenere assistenza finanziaria dai donatori internazionali, e quindi gli interessi locali e regionali si intrecciano. La Russia è quella che ha la posizione migliore, perché è amica sia dell'uno che dell'altro, e perché poi oltretutto la Russia con il controllo di Port Sudan avrebbe avuto il controllo di tutta un'area fondamentale dove passano chiaramente il passaggio marittimo più trafficato del pianeta, ce l'avrebbe avuto al Port Sudan e alla base siriana di Lakatia, quindi avrebbe fatto una specie di controllo all'inizio e alla fine. E qua gli interessi, la Cina anche, e ha fatto tantissimi investimenti in Sudan, anzi adesso la Cina di fronte a questa situazione anche un po' in difficoltà, forse questo è un banco di prova per vedere quanto i cinesi riescono a sostenere i propri interessi in Africa, e quindi gli attori sono sbagliati. Questa sì può diventare una guerra per procura, per non parlare poi, se esplode il Darfur, tutta la situazione col Chad, che confina con il Chad, e quindi
sì, che già un paio di settimane fa aveva chiuso le frontiere ai profughi, ora non so in che condizioni sta,
e però qui parliamo di 800.000 profughi, certo, che stanno scappando, quindi è chiaro che è una situazione che può destabilizzare un'area estremamente sensibile, su cui si giocano tanti interessi al di là dello scontro di potere ed economico che sicuramente c'è per questi due generali.
Bene, quindi sono sicuramente un altro paese da tenere sotto osservazione, e noi sicuramente lo metteremo sotto, cioè ne parleremo, continueremo a parlare di che cosa avviene in Africa, ma in questo spazio quindicinale con te magari cercheremo anche di ragionare o approfondire quelle notizie che comunemente non ci vengono fornite, per capire le motivazioni di un conflitto, di una guerra, e di chi, come dire, seguendo il flusso del denaro, come dicevamo prima, ha interessi più o meno diretti perché si espanda, insomma, e continui ad arricchirsi.
E sì, poi fa impressione vedere come cosiddetti, insomma, l'Occidente, la comunità internazionale si occupi semplicemente di portare via i propri concittadini dalla zona, ma non si interessano assolutamente della sorte di 40 milioni di i sudanesi, quello è un po' triste, però insomma fa parte del...
Diciamo che anche le organizzazioni internazionali, non per quel che valgono, ONU e quant'altro, però insomma tutto tace, eh?
Sì, tutto tace, e poi soprattutto, come dicevo anche l'altra volta, questa situazione sostanzialmente allontana ancora di più la possibilità che la società civile sudanese si potesse esprimere in maniera autonoma attraverso una transizione verso un governo civile, e purtroppo tutto questo non è accaduto per un po' di tempo.
Sì, purtroppo è schiacciata tra questi, insomma, infatti anche questo modo, lo dicevamo la volta scorsa, non possiamo parlare di guerra civile, parliamo dei civili in mezzo a una guerra militare tra due, insomma, come dire, quello con le proprie risorse, l'altro a capo dell'esercito, comunque tra due eserciti armati o milizie armate, e i civili stanno in mezzo.
Ben armati,
ben armati, sì.
Tutti e due hanno circa 100.000 uomini. Peraltro MT ha anche delle armi, pick up, insomma purtroppo usano dell'altro, il Burani, cioè l'aviazione, armi pesanti che vengono usate
dentro centri abitati,
dei centri urbani, immaginate insomma, le conseguenze.
Bene, grazie, buona serata e al prossimo approfondimento.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.